6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend, una lettura dei fatti del passato per attaccare nel presente. Partiremo dal discorso piuttosto breve del presidente russo Putin in occasione della giornata che celebra la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, questo in sostanza è il suo messaggio, mentre sul fronte regge per ora una fragile tregua di 3 giorni. E sul fronte vi porteremo con un reportage nelle vicinanze di Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove le operazioni di sfollamento delle persone in fuga dalla guerra sono minacciate dalla presenza continua dei droni russi. E alle celebrazioni moscovite era presente anche un solo rappresentante europeo, non più l'ungherese Orban, ma il premier slovacco Fico. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di hantavirus, c'è uno svizzero. È asintomatico e arriverà domani a Tenerife con tutti gli altri, fra misure di precauzione di ampia portata da parte del governo spagnolo. In Ticino invece è stato un sabato di assemblee riunite la Corsi, l'Alleanza Patriziale Ticinese e la Federazione Cacciatori Ticinesi, e ogni settore ha le sue sfide.
La sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità ambientali e territoriali che impongono al mondo della caccia un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie e che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
Questi temi che svilupperemo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Un'occasione per giustificare l'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi 9 maggio il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale e lo ha fatto con uno sguardo rivolto comunque al presente.
Дорогі друзі, великий подвиг покоління победителей вдохновляет воїнів, виконуючих сьогодні задачі спеціальної воєнної операції.
Il grande eroismo della generazione dei vincitori ispira i soldati che oggi stanno svolgendo i compiti dell'operazione militare speciale. Essi si oppongono ad una forza aggressiva che viene armata e sostenuta da tutto il blocco della NATO. Questo è quanto ha detto Putin. Putin ha parlato durante la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa, avvenuta quest'anno in realtà in formato ridotto e fra grandi misure di sicurezza per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Al posto dei mezzi militari impegnati sul fronte ucraino è stato mostrato un video sulle ultime tecnologie militari russe. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina di soli 3 giorni. E mi collego allora con Alberto Zanconato, nostro collaboratore di base a Mosca. Ecco, ti chiedo per prima cosa come è stata vissuta questa giornata e poi affronteremo anche il tema tregua.
È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca e le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader e amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino.
Due scenari dunque assai differenti nello spazio di 365 giorni. Alberto, parlavamo della tregua, una tregua di breve durata, 3 giorni, potrà essere la premessa per qualcosa di più duraturo oppure a Putin in questo momento non interessa?
a leggere i segnali che vengono da Mosca, no, non sembra che questo possa rivelarsi veramente come una possibilità concreta, una svolta nei negoziati per la pace, al di là delle affermazioni ottimistiche di Donald Trump, che parlava appunto della possibilità di estendere questa tregua per arrivare alla pace. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che in realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto quindi non sembra che ci sia spazio per ottimismo, e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, 1000 per parte, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci darà del tempo e bisognerà lavorarci.
Gli aggiornamenti e le valutazioni in diretta di Alberto Zanconato. E oggi a Mosca non era presente alcun leader politico europeo, con un'unica eccezione, ovvero il primo ministro slovacco Robert Fico. Occhi dunque puntati su di lui, chiamato a ricoprire il ruolo che è stato fino a poche settimane fa dell'ex premier ungherese Viktor Orban. E allora siamo in collegamento con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Fabio, com'è stata questa giornata del 9 maggio dalla prospettiva appunto di Fico, e cosa possiamo dedurne?
Sì, è stata una giornata che potremmo definire di investitura per il primo ministro slovacco. In mattinata Fico si è recato al monumento al Milite Ignoto e ha incontrato Vladimir Putin al Cremlino. È stato un incontro caloroso in cui il presidente russo ha sottolineato come non sia stato facile per Fico essere presente oggi a Mosca. Un'allusione al fatto che la Polonia e i paesi baltici hanno impedito al leader slovacco di sorvolare il proprio spazio aereo. Fico ha deciso invece di non partecipare alla parata militare, a differenza di quanto era accaduto l'anno scorso. Ma al netto di questo rimane il dato politico. Fico è stato l'unico leader europeo presente in questa giornata di celebrazioni e in questo senso raccoglie l'eredità di Viktor Orban, cioè quella di alfiere degli interessi del Cremlino in Europa. Negli ultimi 2 anni e mezzo, ovvero da quando è tornato a capo del governo, Fico ha affiancato l'ex primo ministro ungherese in molte battaglie, ostacolando di fatto il supporto europeo alla causa ucraina. Oggi, dopo la sconfitta di Orban alle ultime elezioni, Fico è rimasto solo e quindi il suo ruolo assume un'importanza particolare. E proprio a proposito di Ucraina si è sviluppato un piccolo giallo. Nella giornata di ieri fonti interne sia al governo russo che slovacco hanno diffuso la voce che oggi Fico avrebbe potuto consegnare a Putin un messaggio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Finora non è arrivata nessuna conferma circa l'avvenuta consegna di questo messaggio, sul cui contenuto c'è comunque il massimo riserbo, ma questo rimarca una volta di più il ruolo primario che il primo ministro slovacco potrebbe andare a ricoprire da qui in avanti sulla scena internazionale.
Fico dunque prende idealmente il posto di Viktor Orban, dell'ungherese Viktor Orban. Oggi in Ungheria è stata anche la giornata in cui è stato effettuato il passaggio di consegne fra il vecchio sistema politico e quello nuovo.
Sì, è una giornata che non si è ancora del tutto conclusa, ma che ha segnato la fine di un'epoca, o meglio l'inizio di una nuova. Questa mattina ha giurato il nuovo parlamento ungherese, uscito dalle elezioni dell'11 aprile. Un Parlamento che per la prima volta dopo 16 anni vede Fidesz, il partito di Viktor Orban, all'opposizione, mentre i 2/3 dell'aula sono appannaggio di Tisza, il partito di Peter Magyar.
Tisztelt honfitársaim, magyarok, határon innen is túl.
Giornata di giuramento anche per lui, che da oggi è ufficialmente il nuovo primo ministro ungherese. A livello simbolico, oggi la bandiera dell'Unione Europea è tornata a sventolare sulla facciata del Parlamento di Budapest. Orban l'aveva fatta rimuovere nel 2014. Il gesto segna un deciso riavvicinamento a Bruxelles. Sul piano europeo, infatti, Magyar sta lavorando per garantire una serie di riforme richieste dall'Europa e ottenere lo sblocco dei fondi congelati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Sul piano interno, invece, nel suo primo discorso da premier, Magyar ha invitato il presidente della Repubblica Tamás Sulyok e tutti i rappresentanti pubblici legati al precedente governo a dimettersi entro la fine di questo mese. Per Magyar, che ha fatto della lotta al sistema politico di Orban la sua bandiera, riuscire a ottenere le dimissioni del presidente sarebbe un grande risultato politico. In un secondo discorso, pronunciato nel pomeriggio, il neo primo ministro ha ricordato che l'Ungheria è la casa comune di tutti, quindi è necessario un nuovo inizio dove i servizi pubblici, la società, la speranza e l'economia siano ricostruiti mattone su mattone. Insomma, un discorso all'insegna dell'unità.
Collegato con noi da Varsavia, Fabio Turco. E intanto menzionavamo la tregua di 3 giorni fra Russia ed Ucraina. Allora andiamo sul terreno di guerra, lungo le strade per Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove la minaccia dei droni russi ha trasformato la viabilità in un rischio costante. Qui ci sono reti che corrono per chilometri sopra le carreggiate nel tentativo di proteggere i mezzi in transito. Anche a decine di chilometri dalle linee di combattimento, muoversi è diventato estremamente difficile perché il cielo è costantemente sorvegliato da velivoli pronti a colpire in qualsiasi momento. Lo sanno bene non solo i militari, ma anche i volontari che quotidianamente aiutano ad allontanare persone e animali dalle zone di combattimento. Il reportage è di Cristiano Tinazzi.
Siamo sulla strada per Kramatorsk. I segnalatori di droni si sono attivati. Stiamo correndo sotto questa rete che va per chilometri. In questo momento stiamo andando a circa 130 km all'ora. Siamo stati con un furgone blindato donato da associazioni italiane e volontari di Kharkiv a evacuare civili in fuga da Kramatorsk e Slavyansk, le principali città del Donbass, ormai a meno di 20 km dal fronte e sotto tiro di bombe guidate e droni. Un lavoro questo che è diventato sempre più difficile. Queste reti che proteggono ai lati e sul cielo dai droni russi non sono di certo invincibili e i droni si possono tranquillamente infilare e attendere che un mezzo passi per poi colpirlo. Arriviamo nella cittadina di Slavyansk. Qui, in una scuola della zona nord della città, i volontari caricano le prime persone. Dopo aver effettuato un secondo stop a Kramatorsk, la colonna di mezzi raggiunge la cittadina di Lozova, circa 50 km a ovest. Qui sono ospitate centinaia di persone assistite dalle Nazioni Unite e dalla Caritas. Ne incontriamo alcune, come Valentina, che è scappata da Kostiantynivka con la figlia minore. Guardate, si vede tutto qui. Ora vi mostro. Sono iscritta a questo gruppo su Viber. È la chat della nostra città. Ogni mattina scrivono quante persone sono morte durante la notte. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo perse 10. La gente usa questa chat per cercare i propri cari. Scrivono, qualcuno sa nulla di lui? Oppure, quest'uomo è scomparso. C'è un uomo che cercano da più di una settimana. Sua figlia scrive persino dalla Polonia. C'è stata un'esplosione in casa sua e da allora è svanito nel nulla. In questa stanza si trova anche Andriy, 16 anni. Siamo partiti da Kostiantynivka in macchina alle 4 del mattino di una domenica, circa una settimana fa. Lungo la strada c'erano tantissimi mezzi militari che lampeggiavano per segnalare la loro presenza. Per tutto il tragitto, ogni 50 metri si vedeva un cadavere, c'era una macchina bruciata o un tank distrutto. Inoltre sulla carreggiata c'erano mine anticarro.
На трассі стоять противотанкові міни.
Бомбу точно кинули.
Putin gli avrei lanciato una bomba. Per tutti quei bambini che sono morti, per i conoscenti che sono morti, ho proprio rabbia. Rabbia, onestamente.
E questo era il reportage di Cristiano Tinazzi. Torniamo ora sul caso della nave da crociera Ondius, dove, come noto ormai, si è manifestato un focolaio di antivirus. La nave sbarcherà domattina nel porto di Granadilla, Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre che un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche uno svizzero, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Ann Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà Tenerife, saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra, che si trovava su un volo tra Sant' Elena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
Nella Svizzera italiana, ora, dove quella odierna, possiamo ben dire, è stata una giornata all'insegna delle assemblee. Cominciamo allora dal mondo della caccia. Fra i compiti più classici, come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti sulle catture della scorsa stagione, oggi la Federazione Cacciatori Ticinesi ha voluto riportare al centro delle discussioni il valore della caccia tradizionale, e questo in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Per noi c'era Luca Berti.
I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai 2 anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero, e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci e dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
E allora che cos'è la caccia di tradizione?
Uno dei motti della caccia tradizionale di montagna è che la notte è degli animali. Oggi come oggi sul cinghiale, per esempio, per la questione della peste suina, si è aumentato la pressione venatoria durante la notte. Sul cervo si comincia ad andare anche qui in questa direzione per delle operazioni di contenimento. Solo la caccia di tradizione fa sì che vengano mantenuti certi valori come la pazienza, la perseveranza e l'impegno, che dovranno essere propri anche in un futuro.
Tornare indietro, tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
La caccia tradizionale, i suoi valori etici, determinati obiettivi di questa caccia devono scendere dai compromessi con la situazione attuale, in cui evidentemente questo tipo di impostazione è un po' fuori dal tempo. Il territorio si trasforma, il territorio di caccia viene eroso, vi sono le specie invasive, il riscaldamento climatico, il cacciatore deve fare delle concessioni rispetto all'approccio tradizionale e mettersi un po' a disposizione, e lo fanno, devo dire, anche nella cura del territorio, nel mantenimento dell'ecosistema.
Lo fanno anche per il problema dei lupi.
Si è già previsto la formazione di un certo numero di cacciatori, porterà anche in questo ambito a chiedere maggiormente il loro aiuto per l'esecuzione degli ordini di abbattimento e quindi nuovamente saranno un po' il braccio armato dello Stato. Spero che possano farsi carico anche di questa incombenza.
Il cacciatore inteso con queste regolamentazioni non è la soluzione per il lupo.
Così il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti. Da Mendrisio a Lugano, dove la SSR Svizzera Italiana Corsi, questo è il nome corretto, ha tenuto la sua assemblea annuale. Si è fatto il punto della situazione dopo la votazione dell'8 marzo sull'abbassamento del canone e si sono inquadrate le sfide che dovrà affrontare la SSR, chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2022. Sentiamo Umberto Gatti.
150 i soci presenti alla prima assemblea della Corsi dopo il respingimento dell'iniziativa 200 franchi bastano. I vertici della società regionale, che rappresenta il pubblico della RSI, hanno fatto un bilancio di quella che è stata la campagna di votazione, sottolineando la necessità di concentrarsi fin da subito su quelle che saranno le prossime sfide della SSR. L'azienda è infatti chiamata ad affrontare un'importante manovra di risparmio, 270 milioni di franchi entro il 2029 e un conseguente processo di trasformazione attraverso il progetto Enavon, che prevede una verticalizzazione per alcuni settori delle unità regionali. Il direttore della RSI, Mario Timbal.
Quando un'azienda decentralizzata come la SSR deve risparmiare una parte importante di budget, la via più facile sarebbe la centralizzazione. Questo però andrebbe a snaturare totalmente il servizio pubblico svizzero e questo non è mai stato in discussione. Come abbiamo quindi proceduto? Abbiamo cominciato lavorando su tutti quelli che sono i ruoli di supporto, cercando di evitare doppioni e quindi delegandoli a una regione che lo fa poi centralmente, perché anche una direzione generale come c'era prima non esiste più. Tutti i posti di lavoro, anche quelli verticalizzati, rimangono nelle regioni, così come l'autonomia editoriale, salvo per quello che è fiction e sport, dove è una gestione comune.
Una verticalizzazione che per il momento non andrà ad intaccare l'offerta è stato dichiarato durante l'assemblea. La presidente della Corsi, Giovanna Masoni Brenni, ha dal canto suo fatto un appello alla SSR affinché continui ad ascoltare le società regionali, soprattutto in questa fase di trasformazione che potrebbe anche modificare i meccanismi della chiave di riparto finanziario.
Si sta trasformando, ma anche lì siamo molto attenti, vegliamo. Il principio è chiaro, è riconosciuto, è passato. Non sarà la Erlezia Schlüssel, sarà comunque una chiave di ripartizione che tiene conto del federalismo e della compensazione federalista, del federalismo culturale. Sarà simile a quella che oggi applichiamo, questo lo pensiamo anche se non è ancora un punto fermo, però è chiaro che c'è tutto un meccanismo di che cosa viene attribuito, che come viene calcolato l'applicazione della chiave, che è ancora tutto da discutere e su quello ancora avremo le nostre discussioni.
Tra le rassicurazioni anche quelle del presidente SRG SSR Jean-Michel Cina, che ha sottolineato come la necessità di risparmiare in questa fase limiti molto i margini di manovra, ma che la produzione dei contenuti nelle regioni resta fondamentale per l'azienda.
Le società regionali giocano un ruolo importante nella SSR e continueranno a farlo perché è la vicinanza con il pubblico nelle regioni che conta davvero. In questo ambito posso rassicurare che a Comano si continuerà anche in futuro a produrre i contenuti per la Svizzera italiana.
A Comano continuerà a produrre i contenuti per la Svizzera italiana.
Le parole del presidente della SSR Jean-Michel Cina. E oggi, per chiudere il cerchio delle assemblee, si è riunita anche l'ALPA, ovvero l'Alleanza Patriziale Ticinese, l'associazione che raggruppa 198 patriziati in Ticino. Lo sguardo è stato posto sul futuro, c'è stato il rinnovo parziale del consiglio direttivo e c'è stato anche il lancio del nuovo sito internet, oltre che la riconferma per i prossimi 4 anni del presidente Tiziano Zanetti. Proprio con lui abbiamo inquadrato questa attenzione all'innovazione. Sentiamolo.
Dobbiamo cominciare a parlare adesso di patriziati moderni, patriziati che si sono allineati e lo stanno facendo quasi tutti gli enti con l'MCA2, il modello contabile armonizzato 2, così come i comuni. patriziati che stanno investendo sul territorio, non solo, in modo veramente importante, patriziati che potranno beneficiare del nuovo applicativo GRIPA, gestione registro patriziali, che è un applicativo richiesto da anni per la gestione dei 90.000 nominativi dei patrizi ticinesi.
Pensiamo proprio all'utilità di una piattaforma di questo genere, voi parlate anche di un passo quasi rivoluzionario.
Certo, atteso da 10 anni, snellirà tutte le questioni amministrative, sarà molto immediato e fruibile.
Ecco, qualcuno potrebbe in effetti associare il patriziato ad una realtà molto presente sul territorio, ma quasi un po' legata al passato. Ma
assolutamente no, c'è il legame al territorio, al passato, alle nostre origini, certamente, ma stiamo guardando avanti in modo concreto. Se pensiamo alle collaborazioni con gli enti regionali di sviluppo, le organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, al cantone, se pensiamo a tutti gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni, decine e decine di milioni, abbiamo ristrutturato tutti gli Alpi. Due esempi concreti: l'Alpe Pertusio, 3 milioni di franchi investiti negli ultimi anni, l'Alpe Predasca, lavoro in corso, 5 milioni investiti. Sono enti per la maggior parte vivi, che producono, che si mettono a disposizione e che danno un grande supporto ai comuni e al cantone.
In questo processo generalizzato così di rinnovamento riuscite ad attirare anche l'attenzione dei giovani?
Ma direi proprio di sì. Negli ultimi 4 anni abbiamo cambiato 8 membri del consiglio direttivo, persone estremamente valide, motivate, giovani, con una grande attenzione verso quello che è il territorio. Non dimentichiamo poi la grande collaborazione che c'è con la Fondazione Lingua e Sport. Tutte le estati portiamo circa 4.000 giovani su 15 centri di interesse in tutto il cantone, e lì cerchiamo di far passare questa passione verso il territorio, verso le attività patriziali.
Lo stato di salute dunque dell'Alleanza Patriziale Ticinese e di tutto questo patrimonio lei come lo definirebbe?
Sono sempre un ottimista, direi che sono contento. Si può ancora migliorare, non tutti hanno ancora fatto questo cambio di passo, però nostro obiettivo è quello anche di supportare, come speriamo che continui anche la sezione enti locali, a supportare quegli enti che si trovano magari ancora un po' in difficoltà.
Il presidente dell'Alleanza Patriziale Ticinese, Tiziano Zanetti. È su un sistema alimentare più sostenibile che sta puntando Greenpeace Svizzera. Lo ha fatto qualche giorno fa attraverso un'iniziativa che ha avuto luogo a Viganello, nell'area del campus Usi Supsi, dove 3 chef hanno preparato un pranzo a base di proteine di origine vegetale per studenti, docenti e curiosi, con un obiettivo, appunto, ovvero sensibilizzare sull'impatto ambientale della produzione di carne tramite proposte culinarie vegane. Ci dice di più Stefano Lordi.
Riso, cavolo bianco, carote, cipolle, nuggets di tofu e sminuzzato vegano. Il menù proposto è tanto semplice quanto gustoso. Infatti sono quasi 300 le persone che si sono fermate per un pranzo a base di proteine di origine vegetale. Un'iniziativa promossa da Greenpeace che mira a rendere coscienti studenti e curiosi del fatto che una dieta senza prodotti animali non si limita per forza alle classiche verdure bollite. Come ci dice Abraham Dalì, coordinatore di Greenpeace per la Romandia e il Ticino.
Alla base è una mancanza di informazione, non abbiamo accesso a queste informazioni e noi siamo qui per rimediare a questo problema. Perché se guardiamo anche recentemente si vede un sacco di pubblicità di Proviant, di Swiss Milk, c'è una promozione permanentemente delle proteine a base animale quando non serve di avere tutto questo assortimento. E noi vogliamo questo mix, questo quello che chiamiamo noi il protein shift. Vuol dire cambiare l'apporto di proteine dall'animale al vegetale.
Un cambiamento che non punta unicamente a modificare le abitudini a tavola, ma che vuole agire anche sulla catena di produzione e sulla vendita al dettaglio.
Abbiamo fatto una ricerca sui siti internet di Coop e Migros e abbiamo visto che il loro assortimento di prodotti da base vegetale è 10%. Tutto il resto, se guardate la pubblicità, è praticamente esclusivamente a livello di carne, uova, latte di mucca. Noi chiediamo il 60% del loro assortimento che sia su base vegetale. Bisogna calcolare che in Svizzera c'è più di 50% delle terre che possiamo coltivare che sono destinate unicamente a nutrire gli animali.
Tra i fornelli troviamo la chef Sophia Nessian, che ci ha dato qualche consiglio per preparare velocemente delle pietanze a base vegetale.
Quello che faccio è preparare le cose in anticipo, così durante la settimana posso scegliere un po' quello che mi va. E per quanto riguarda le proteine, il tofu è un'ottima fonte, ma si trova davvero di tutto, come ad esempio prodotti già pronti, ma ci sono anche tutti i legumi che spesso si dimenticano. E proprio con i legumi si possono fare tantissime cose, ma è vero che bisogna esercitarsi un po' e imparare.
Un po' di preparazione o forse anche qualcosina in più è quindi il minimo per far colpo sui commensali, un po' come ha fatto Sofia Viganello.
Cos'è che stai mangiando?
Allora, ci è stato offerto una specie di poké vegetariana dove c'è appunto del riso, carote e del tofu impanato, molto buono.
Io mangio un po' di tutto, ma devo dire che questa opzione qua mi ha stupito, molto buona.
Negli ultimi anni c'è molta più sensibilità, per fortuna anche, perché ci sono comunque molti allevamenti intensivi in giro per il mondo. Però nel mio caso personale, togliere la carne dalla mia alimentazione non mi soddisferebbe abbastanza.
Insomma, un cambiamento non scontato, ma che può avere un impatto non indifferente sulla nostra impronta ecologica.
E con questo contributo siamo arrivati alla fine di questa edizione. Ora c'è lo sport e poi a seguire il nostro magazine di approfondimento culturale. A domani.